Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo, questa meravigliosa lettera, stiamo studiando e vediamo che domenica dopo domenica ci sta sfidando a vivere in modo coerente con la nostra fede, la fede che professiamo. E così siamo arrivati al capitolo 4, i versetti da 13 a 17. E sono sicuro che anche oggi la parola di Dio ci colpirà tramite questo passo che stiamo vedendo, che è molto pratico per la nostra fede. E abbiamo dato un titolo a questo brano che è la sottomissione alla volontà di Dio. Questo è il tema, in sostanza, in sintesi, di questa sezione. E questo brano mette in evidenza in realtà anche un problema che è comune all'intera umanità, se possiamo dire, cioè il peccato di vivere la propria vita come se Dio non esistesse, senza avere nessuna considerazione per la sua volontà. Quindi Dio non esiste. E la Bibbia chiama questo peccato in un modo molto molto preciso, l'abbiamo visto domenica scorsa, e il nome che la Bibbia dà a questo peccato è impietà, impietà. E questo certamente, l'impietà, è il modo caratteristico di vivere, che vivono, in cui vivono i non credenti. Però, d'altra parte, se c'è qualcosa che è veramente caratteristico nella vita di un credente, è che lui vive pensando di dipendere costantemente dal Signore. Il credente non pensa a Dio solamente la domenica mattina, ma imposta proprio la propria vita, mettendo Dio al centro dei propri pensieri, facendo di Lui il motivo di tutto quello che Lui fa. Quindi la Bibbia chiama, ha un nome, ha una definizione anche per questo atteggiamento, ed è proprio il contrario dell'impietà, ed è la pietà, la pietà. La pietà quindi è l'atteggiamento opposto dell'impietà. Descrive la vera devozione e l'adorazione che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio. E guardate, uno dei modi in cui la persona può dimostrare la propria pietà, qual è? E la propria devozione è proprio avendo questo desiderio di sottomettersi alla guida e alla volontà di Dio. Gesù disse che le persone che sono salvate sono quelle che fanno la volontà di Dio. Sono quelle che fanno la volontà di Dio. Secondo Gesù, il vero credente è una persona che è impegnata a conoscere e a mettere in pratica la volontà di Dio. Se andiamo un po' più indietro, vediamo proprio questo desiderio in Davide. Nel Salmo 40, versetto 8, lui scrisse: Dio mio, desidero fare la tua volontà. Questo era il desiderio dal profondo del cuore del re Davide. La tua legge è dentro il mio cuore. Quindi Davide, essendo un vero credente, desiderava fare la volontà di Dio, e così lui dimostrò di essere una persona pia, cioè una persona che era timorosa di Dio. E noi credenti dovremmo essere come Davide, consumati dal desiderio di fare la volontà di Dio. Dovrebbe essere il nostro obiettivo quotidiano, quando noi ci alziamo dal letto. Dovrebbe essere anche la nostra preghiera quotidiana. Se andiamo per un momento in Colossesi, capitolo 1, versetti da 9 a 10, qui leggiamo una preghiera dell'Apostolo Paolo per la comunità di Colosse. E lui disse questo: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Perché? Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Questo è quello che pregava Paolo per i credenti di Colosse. Dovrebbe essere la nostra preghiera per noi e per la comunità. E notate quanto, come questa preghiera sia proprio incentrata sul Signore, non sui bisogni delle persone in un certo senso. Paolo desiderava più di ogni altra cosa che questi credenti conoscessero pienamente la volontà di Dio E lui quindi pregava continuamente che essi potessero vivere anche in un modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Quindi Paolo pregava affinché i Colossesi potessero essere sempre più delle persone pie, devote davanti a Dio. E quindi, tornando alla nostra lettera, vediamo che Giacomo ci sta dicendo che un vero figlio di Dio si sottomette umilmente alla volontà di Dio. E la volta scorsa abbiamo ricordato come il tema della sezione in cui il brano si trova sia proprio l'orgoglio. L'orgoglio. Giacomo ci ha mostrato che l'orgoglio ha origine nella saggezza del mondo e non nella saggezza di Dio. Perché? Perché la saggezza di Dio, cioè quella saggezza che viene dall'alto, tra le tante cose, dice Giacomo, è come mansueta e mite, umile. Poiché l'orgoglio quindi ha origine nella saggezza del mondo, esso è la radice peccaminosa che rovina l'unità della Chiesa. Questo è il problema che rovina l'unità della Chiesa, perché genera che cosa? Conflitti, genera calunnie, genera pettegolezzi e gli stessi giudizi che si trovano nel mondo, le stesse cose. Infatti l'orgoglio è in un qualche modo è la dimostrazione di essere amici del mondo, dice Giacomo. E così l'orgoglio è ancora il tema della sezione che stiamo proprio studiando. E qui Giacomo vuole affrontare quell'atteggiamento arrogante di coloro che pensano appunto di poter vivere senza tener conto della volontà di Dio. E così vediamo che l'orgoglio ancora una volta è incompatibile con una persona che è salvata. Perché, come dice Giacomo, cosa fa Dio? Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. E così abbiamo visto come il brano evidenzi due atteggiamenti differenti davanti alla volontà di Dio. Da una parte abbiamo l'atteggiamento della persona che, pur dichiarandosi cristiana, non desidera conoscere la volontà di Dio, così rivelando così di non possedere la fede salvifica, quella fede che porta alla salvezza. E dall'altra parte abbiamo visto che abbiamo la descrizione dell'atteggiamento del vero credente, il quale al contrario desidera conoscere e sottomettersi alla volontà di Dio. E così oggi ci concentreremo e vedremo in particolar modo proprio questo atteggiamento. Ora permettetemi di leggervi il brano al capitolo 4, i versetti da 13 a 17. E Giacomo dice questo: «E ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». Quindi in questo passo che abbiamo visto è rivolto ai ricchi mercanti giudei che erano presenti all'interno della Chiesa a cui è indirizzata proprio la lettera, ci vengono donate quattro verità che ci stimoleranno a sottometterci con umiltà alla volontà di Dio. E domenica scorsa abbiamo visto la prima verità, cioè quella riguardante noi stessi. A coloro che orgogliosamente dicono «oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo», lasciando in questo modo Dio fuori dai loro piani, Giacomo risponde invitandoli a riflettere su chi sono. E innanzitutto ricorda loro quanto loro sono limitati, quanto noi siamo limitati, perché non sanno quel che succederà domani. E poi ricorda loro quanto sono fragili, quanto siamo fragili, domandando che cos'è infatti la vostra vita. Voi siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Quindi, per tendere all'umiltà, dobbiamo innanzitutto ricordare la verità riguardo a noi stessi, cioè che siamo limitati e siamo fragili. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di dipendere da Dio, dalla Sua volontà. E quindi andiamo avanti, osserviamo la seconda verità, cioè la verità riguardo a Dio, al versetto 15. Guardate, per possedere quell'umiltà che è necessaria a sottometterci a Dio, non è solo necessario comprendere chi siamo noi realmente, ma è anche necessario comprendere chi è Dio. È importante. Anzi, direi di più. Non possiamo prendere autocoscienza dei nostri limiti naturali e della nostra fragilità se non ci confrontiamo prima con che cosa? Con la grandezza di Dio. Confrontarci con questa verità, quindi adesso, ci aiuterà a comprendere quanto più a fondo l'estensione di quello che abbiamo sentito su noi stessi. Comprendere ancora meglio quello che Giacomo ci ha detto su noi stessi la volta scorsa. Quindi leggiamo il versetto 15. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. E voglio farvi notare come questa frase è costruita per descrivere un contrasto. Infatti la frase nell'originale inizia con la parola invece. E questa parola quindi denota una forte opposizione a ciò che lo ha preceduto. Quindi introducendo un nuovo pensiero che dovrebbe sostituire quello che era stato precedentemente descritto. E cosa abbiamo visto la settimana scorsa? I versetti precedenti che descrivono l'atteggiamento proprio di quella persona che si professa cristiana, come abbiamo detto, ma che in realtà imposta la propria vita come fa un ateo. Come fa un ateo che rifiuta Dio. E quindi vive, pensa e agisce non avendo nessun interesse a comprendere la volontà di Dio. E quindi ora in questo versetto Giacomo ci descrive ciò che dovrebbe caratterizzare il vero credente, cioè le persone che dicono, affermano e professano di aver creduto in Cristo. Quindi ciò che contraddistingue il vero credente è il suo atteggiamento nei confronti della volontà di Dio. E notate come Giacomo continui proprio la frase. Lui scrive, dovreste dire, e qui usa l'infinito presente. Infatti lui poteva benissimo scrivere, invece dite, e avrebbe funzionato lo stesso, ma sceglie, sotto la guida dello Spirito di Dio, di usare un altro tipo di tempo verbale, l'infinito. Perché? Perché? Perché Giacomo anche qui non si sta riferendo a una singola occasione, a un comportamento estemporaneo possiamo dire, ma sta parlando di un modo di parlare che rispecchia un atteggiamento. Quindi il credente è caratterizzato da una mentalità diversa che deve permeare tutta la sua vita. Quindi, in altre parole, il credente imposta la propria vita, i propri progetti, i propri sogni e le proprie mete, mettendo Dio al centro di ognuno di esse. Quindi vive nella consapevolezza che non è Lui il sovrano della propria vita, ma è Dio. Allora, cosa dice ogni giorno, in ogni situazione, il vero credente? Dovrebbe dire, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Ora, in questa frase Giacomo ci presenta proprio il principio che Dio è sovrano sulla nostra vita. E questo è l'insegnamento basilare che Giacomo vuole darci qui. La sottomissione alla volontà di Dio avviene quando comprendiamo questa importante verità per la nostra vita. E guardate, una delle lezioni più importanti che un credente deve imparare fin da subito è che Dio è Dio e io non lo sono. E noi non lo siamo. Lui è sovrano e noi non lo siamo. Lui controlla il tempo e le circostanze, mentre noi non lo possiamo fare. Quindi, anche se è importantissimo, come abbiamo visto la volta scorsa, pensare al futuro in modo pratico, dobbiamo sempre ricordare che non avremo mai la sicurezza che tutto è sotto il nostro controllo. E la fiducia in Dio è l'unica vera fonte, ci dice Giacomo, di sicurezza per il nostro futuro. Infatti Giacomo scrive questa piccola parola, se, e questa è una clausola utilizzata proprio per rafforzare il concetto della ricerca e della sottomissione del credente alla volontà di Dio. E il credente, quando dice se Dio vuole, sta proprio esprimendo la sua totale fiducia e dipendenza alla sua volontà. Rivela proprio il giusto atteggiamento della mente e del cuore rispetto alla volontà di Dio. E naturalmente Giacomo non ci sta incoraggiando a ripetere questa frase come se fosse un portafortuna nelle nostre attività, come se fosse una formula magica che se la diciamo allora ci andrà bene tutta la nostra giornata. Quello che lui ci sta incoraggiando ad avere è cosa? Una mentalità. Un modo, un atteggiamento e un modo di vivere. Come viene descritto Dio in questo versetto? Riflettiamo. Se guardiamo alla vecchia Diodati, la frase è tradotta se piace al Signore, nella versione che ho letto io dice se Dio vuole, ma nella vecchia Diodati dice se piace al Signore, e questa credo che sia una traduzione che è più aderente all'originale. Infatti Giacomo nell'originale chiama Dio Signore e lo fa per uno scopo, per stimolarci alla sottomissione a Lui. E chiamare Dio Signore significa riportare la nostra mente al significato fondamentale di quella parola, che è padrone, è padrone. Dio è il padrone. Quindi nella Bibbia il termine Signore è sempre usato per indicare la supremazia assoluta di Dio sull'universo fisico e morale, spirituale. Quindi Giacomo, riferendosi a Dio come al Signore, lui vuole che ci concentriamo su questo fatto, cioè sullo strabiliante pensiero che Dio è colui che controlla cosa? L'intero universo. L'intero universo per adempiere, come abbiamo ascoltato, i suoi scopi. E guardate come esprime la sovranità di Dio nella nostra frase. Se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Dio è sovrano e controlla quello che nessun uomo e nessuna donna è in grado di controllare e governare, cioè la vita e le circostanze. La vita e le circostanze. Se Dio vuole saremo in vita, dice Giacomo. Quindi Lui è in controllo della nostra vita, fratelli. Conosce perfettamente la lunghezza della nostra vita. La morte addirittura è nelle sue mani allo stesso modo che la nostra vita. Quindi Dio controlla e sovrano sulla nostra vita. Non solo. Se Dio vuole, dice Giacomo, faremo questo o quest'altro. Quindi Lui è in controllo anche di ogni evento, di ogni circostanza della nostra vita. Tutti gli eventi che accadono nella nostra vita, pensiamoci bene, rientrano nel suo piano perfetto per noi. Ecco perché è giusto sottomettersi alla sua volontà. Ma guardate, il credente non comprende solo questo, infatti comprende anche che Dio vuole renderlo partecipe dei suoi piani per benedirlo. Dio ci vuole benedire tramite la sottomissione, per questo ci impegniamo a sottometterci la nostra esistenza proprio alla guida di Dio, affinché Lui porti proprio a compimento i suoi piani, i suoi scopi per la nostra vita, per la sua gloria e per il nostro bene. E le scritture ci invitano proprio ad avere questo tipo di fiducia in Dio. Al Salmo 37, versetto 5, è scritto «Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà». Questa è una promessa. E la cosa più saggia che un credente possa fare, quindi, è donare la propria vita e il proprio futuro a Dio. Dio benedirà questo atteggiamento agendo e benedicendo nella sua grazia. E ci ricordiamo quello che dice Proverbi capitolo 3 versetto 5. E questo versetto dice confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Allora, perché non dobbiamo appoggiarci sul nostro discernimento? Perché non dobbiamo stimarci saggi da noi stessi? Perché, come ci ha ricordato Giacomo, siamo limitati. Siamo limitati. Abbiamo una comprensione così ristretta delle circostanze che ci accadono. E così l'unica soluzione, l'unica vera e saggia soluzione per la nostra vita è di confidare in Dio che ha il controllo, ha una visione completa di tutto quello che avviene nell'universo. E così la Scrittura non ci ordina solamente di confidare in Dio sottomettendoci alla sua guida sovrana, ma ci dà anche meravigliosamente degli esempi di persone che illustrano come noi possiamo applicare questo versetto, questo principio. Possiamo vedere questo principio illustrato nella vita di Paolo, e amo Paolo proprio per questo atteggiamento. E guardate, Paolo era una persona dal carattere forte, lo sappiamo, un uomo dalla personalità, potremmo dire, spiccata, dalla volontà risoluta. Questi sono tutti elementi che non possono portare una persona a prendere decisioni in modo indipendente dalla volontà di Dio. Eppure vediamo nella Scrittura che Paolo mostrò proprio un carattere sempre umile e un carattere sempre pronto a sottomettere i suoi piani alla volontà di Dio. Ad esempio, in Atti 18:21 leggiamo le parole che lui rivolse agli ebrei di Efeso. Essi, dice Luca, lo pregavano di rimanere da loro più a lungo, ma egli non acconsentì. E dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo, se a Dio piace, se Dio vuole, sarebbe tornato da loro un'altra volta, e quindi salpò da Efeso. Quindi vediamo che la priorità di Paolo per la sua vita era quella di fare ciò che Dio voleva, proprio come Giacomo ci sta dicendo nel nostro brano. Era un uomo, Paolo, che sottometteva la sua volontà alla chiamata di Dio di predicare il Vangelo. E così Paolo cercò sempre di fare ciò che Dio voleva. E troviamo lo stesso sentimento in 1 Corinzi capitolo 16, versetto 7. E qui leggiamo questa frase di Paolo, perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, dice ai Corinzi. Anzi, spero di fermarvi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Paolo cercava sempre la volontà di Dio, era flessibile nella volontà di Dio. Desiderava che ogni suo progetto futuro fosse coerente con la volontà di Dio, perché sapeva che il suo ministero sarebbe stato benedetto solo nel momento in cui esso era in armonia con la volontà di Dio. Andiamo per un momento anche in Romani 1:8. Qui leggiamo che Paolo ringraziava Dio per la fede dei credenti di Roma e lui dice questo: chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente per volontà di Dio io riesca a venire da voi. E quindi non sappiamo quanto tempo Paolo stesse pregando per chiedere a Dio di andare a Roma. Sembra abbastanza tempo, e sappiamo che lui non ci riuscì ad andare subito, ma lui era sempre disposto a fare la volontà di Dio. Infatti poco più avanti confesserà a questi credenti che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma fino ad ora ne sono stato impedito. Quindi c'è stato qualche cosa che ha impedito a Paolo di poter raggiungere questi credenti, addirittura aveva anche organizzato il viaggio. Ma ogni volta, dice Paolo, è successo qualcosa che fece saltare il suo piano. E qual è stato il suo atteggiamento ogni volta che i suoi piani andavano in fumo? Quello di desiderare sempre di più di poter dipendere dal Signore. Lui si inchinava alla sovranità di Dio, anche quando i suoi piani non andavano a buon fine, anche quando i suoi piani venivano modificati, si mostrava flessibile, flessibile e sottomesso a Dio. Ma lo sappiamo, Paolo è un buon esempio, ma noi abbiamo ancora un esempio più grande di quello di Paolo, no? Chi è? È Gesù. Gesù. Lui è il nostro esempio per eccellenza di una persona che di un uomo che si sottomette alla volontà di Dio. Vi ricordate Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 34, cosa disse Gesù ai suoi discepoli? Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Quindi Gesù dichiarò questo e dichiarò ancora alle folle dei giudei che lo ascoltavano di essere quindi venuto per fare la volontà di Dio. E in Luca 24, 12 vediamo questa affermazione applicata nella vita di Gesù. Proprio nei momenti che precedevano la sua morte, lui disse questa frase che conosciamo tutti. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Quindi Gesù ci dimostra l'atteggiamento che noi dovremmo avere nei riguardi della volontà di Dio, sottomissione, flessibilità. Quindi come veri figli di Dio dovremmo essere caratterizzati da un profondo e costante impegno di ricercare e di fare la volontà di Dio. E mentre mi preparavo lì ho letto un libro sulla conoscenza di Dio, che era questo, sulla conoscere la volontà di Dio, questo era il titolo di questo libro, e ho trovato una preghiera che mi sembrava che sintetizzasse proprio l'ambizione che ognuno di noi dovrebbe avere nei riguardi della volontà di Dio. E questa preghiera dice così: Dio è la mia meta, non lo è la gioia, né la pace, neppure le benedizioni, ma Lui, Dio è la mia meta. Il mio Dio, tocca a Lui guidarmi, non a me. E quindi fallo, Signore, a qualsiasi costo e per qualsiasi strada. Allora chiediamoci, questa è l'ambizione per la nostra vita? È l'ambizione per la nostra vita? Stiamo cercando avendo questo tipo di atteggiamento nella ricerca della volontà di Dio? Se affideremo i nostri progetti alla volontà di Dio, non saremo delusi quando questi addirittura saranno modificati o addirittura non si realizzeranno. Saremo delusi quando? Solo quando non siamo disposti a fare la volontà di Dio. Quindi dovremmo fare progetti sapendo che Dio può modificarli, può correggerli e anche farli saltare. Quindi questo ci spinge ad affrontare il futuro con un atteggiamento flessibile. Possiamo cambiare quella flessibilità di chi cerca la guida di Dio, la direzione di Dio, la volontà di Dio, perché Lui è colui che progetta la nostra vita. È l'unico che può guidarci nel compiere la sua volontà. Quindi adesso andiamo avanti, andiamo al versetto 16. Quindi Giacomo ci presenta qui la terza verità. Questa verità che ci stimolerà a sottometterci a Dio. Quindi ricapitolando, fino ad ora abbiamo visto la verità riguardo a noi stessi, ai versetti 13 e 14, abbiamo visto la verità riguardo a Dio, al versetto 15, ora vediamo la verità riguardo all'orgoglio, E Giacomo scrive questo versetto: «Invece voi vi vantate con la vostra arroganza, un tale vanto è cattivo». E voglio farvi notare come Giacomo mostri nuovamente un contrasto introducendo nella frase una congiunzione invece, molto importante. Infatti ancora una volta il contrasto è tra il modello che ha stabilito al versetto 15 di come dovrebbe essere l'atteggiamento di un vero credente nei confronti della volontà di Dio e l'atteggiamento che stavano avendo questi credenti, queste persone al presente. Il loro atteggiamento orgoglioso veniva riflesso nelle parole, evidenziava proprio il problema che era molto serio per Giacomo, reale tra le persone a cui lui stava scrivendo. E sottolinea quanto il loro atteggiamento orgoglioso fosse lontano dal modello che lui aveva appena descritto al versetto precedente. E guardate, questo divario viene amplificato quando ci confrontiamo appunto con il modello perfetto di Gesù. In Matteo 11, 29 Gesù stesso disse: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi ciò che mi preme proprio sottolineare di queste parole è che Gesù è il nostro modello di umiltà e mansuetudine per tutte le persone che vengono a Lui per fede. E se Gesù, che era Dio in carne, si mostrò umile e mansueto, quanto noi dovremmo farlo, che siamo peccatori? Noi che diciamo di credere in Cristo non possiamo avere un atteggiamento orgoglioso. Non lo possiamo avere. Se siamo orgogliosi, significa che non stiamo imparando da Cristo. E può capitare, lo sappiamo, che di tanto in tanto pecchiamo di orgoglio. È vero, lo possiamo fare, perché nessuno di noi arriverà a un punto che potrà dire: ho risolto il problema dell'orgoglio, adesso vi posso dire come ho fatto. Perché non arriveremo mai a quel livello. Tutti noi dovremo convivere proprio con questo peccato, in un certo senso, fino al giorno della nostra morte. Tuttavia, se noi abbiamo lo Spirito di Cristo, dobbiamo desiderare di essere umili e mansueti come Lui. Ecco perché Giacomo rimprovera le persone a cui sta scrivendo, perché il loro atteggiamento rivela quanto fossero lontani dal suo insegnamento e dall'esempio di Gesù Cristo. Quell'esempio che tutti i discepoli di Cristo dovrebbero seguire. Quindi tramite questo contrasto Giacomo torna a riferirsi a quegli uomini, quei ricchi, uomini d'affari giudei, affrontando direttamente il loro atteggiamento peccaminoso che si celava dietro le parole descritte ai versetti 13 e 14. E lui scrive: voi vi vantate con la vostra arroganza. E il concetto che Giacomo vuole esprimere con queste parole è che queste parole, questo che loro stavano professando, puzzavano proprio di arroganza. Si sentiva l'odore dell'arroganza. Infatti il termine vantarsi significa lodarsi ad alta voce a causa di qualcosa che si è fatto. E questo termine può avere un senso positivo o un senso negativo, dipende dal contesto. Già in Giacomo capitolo 1, versetto 9, lui aveva usato questa parola e aveva detto in quell'occasione che il fratello di umile condizione sia fiero, ecco qui la nostra parola, della sua elevazione. E qui il senso positivo è quello di rallegrarsi, di gioire in un certo senso, ma nel nostro passo ha un senso assolutamente, assolutamente negativo. Infatti questo termine esprime l'idea di un'autocelebrazione. Un'autocelebrazione che avviene senza una ragione sufficiente per farlo. E quindi l'espressione fa riferimento ad un vantarsi ad alta voce e questo implica proprio una grande dose di ostentazione. Cioè lo stavano dicendo ad alta voce a tutti, esagerando nel farlo. Quindi queste persone si stavano vantando dei loro piani e della loro capacità per poter raggiungere il loro obiettivo. E questo modo di fare, dice Giacomo, esprime quello che lui chiama arroganza. Arroganza. Questa parola originariamente derivava da un termine che significa vagabondare e andare in giro. Ed era usata, veniva applicata per descrivere il parlare dei venditori ambulanti che andavano in giro e che per attirare le folle proponevano il loro prodotto come la soluzione miracolosa ad ogni problema. Adesso queste persone stanno tutte in televisione, non vanno più in giro, stanno in certi canali. Quindi erano ciarlatani, possiamo dire, e cercavano di ammaliare le persone affinché potessero prendere i loro prodotti falsi. Quindi l'idea è quella di qualcuno che propone qualcosa che in realtà non ha le caratteristiche che dichiara di possedere. Quindi questo termine è stato usato per ogni tipo di millantatore, possiamo dire, o di spaccone anche, di spaccone. E nel Nuovo Testamento questa parola è stata solo in un altro brano, in Prima Giovanni capitolo 2, versetto 17, e guardate, il contesto sembra molto identico a quello del nostro brano. Infatti al versetto 15, inizio da lì, Giovanni dice: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Stesso contesto, in altre parole, non essere amico del mondo. Perché non devi essere amico del mondo? Perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Non è in lui. Perché se ti mostri amico del mondo, dimostri di non essere figlio di Dio. Quel figlio che invece possiede l'amore di Dio in lui, l'amore del Padre. E poi Giacomo continua dimostrando ulteriormente questa realtà. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, ed ecco qui la nostra parola, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Quindi questa arroganza, questa superbia che si vanta della propria intelligenza, dei propri talenti, delle proprie capacità, senza riconoscere che tutte queste cose sono doni che provengono da Dio, non ha niente a che fare. Né con Dio, né con la salvezza. Piuttosto è la dimostrazione che una persona appartiene al mondo ancora e ha simpatia per le idee che sostengono questa società che è separata e lontana da Dio. Quindi potete vedere come questo atteggiamento illustrato, come questo atteggiamento sia lontano dagli standard della Bibbia. E io trovo questa storia così forte. Guardate in Genesi capitolo 10, versetto 1. Qui abbiamo proprio ancora un'illustrazione di questo atteggiamento orgoglioso. E qui ci dice Mosè che tutta la terra, Genesi 10, capitolo 1, che tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E dirigendosi verso Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinar e là si stanziarono. E ascoltate bene, si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Guardate, è lo stesso atteggiamento, progetti diversi, ma atteggiamento uguale. E poi dissero, venite, costruiamo una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. E acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. E ancora vediamo l'arroganza dell'uomo che non conosce Dio, che non crede e non vuole dipendere da Dio. Ed è una sfida alla sovranità di Dio, al Dio vivente. E quindi che cosa fa? Sceglie di diventare lui stesso Dio e di ergersi come Dio nella propria vita. E così vediamo che nessuna persona che afferma di essere figlio di Dio, figlia di Dio, dovrebbe possedere questo orgoglio, questa arroganza, queste caratteristiche nella propria vita. E ascoltate qual è la conclusione del ragionamento di Giacomo al versetto 16. Torniamo lì. Questo è ciò che Dio pensa dell'orgoglio. Ascoltate bene. Non importa se l'orgoglioso è un ateo, o una persona che dice di credere in Dio, la valutazione dell'orgoglio è sempre la stessa per Dio, è sempre la stessa. Giacomo scrive che un tale vanto è cattivo. E come abbiamo visto c'è un vanto che è raccomandato al credente, è quel vanto che riconosce in Dio ogni benedizione ricevuta. Ma questo tipo di vanto, questo tipo di orgoglio che è basato su se stessi e sulla forza delle proprie capacità è cattivo. E questa parola è usata per indicare tutto ciò che è moralmente, spiritualmente cattivo e malvagio. Indica tutto quello che si oppone in modo attivo al bene di Dio. Questa è la stessa parola che Gesù usò per descrivere Satana quando lo definì come il maligno. Satana quindi è il malvagio per eccellenza. Lui è l'espressione massima di questo atteggiamento orgoglioso, quell'atteggiamento che ci viene descritto in Isaia, capitolo 14, quando viene descritto proprio il suo orgoglio. Guardate ancora lo stesso piano, lo stesso atteggiamento. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo. Innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi e sarò simile all'Altissimo. Orgoglio. L'orgoglio di Satana è il motivo per cui lui è caduto e decaduto dalla sua condizione di angelo. E guardate, gli uomini non rigenerati seguono Satana. Lo seguono nel suo orgoglio quando tentano di usurpare il trono di Dio. Quando una persona rifiuta di dipendere da Dio e dalla sua volontà e si pone come somma autorità della propria vita, diventa un imitatore del diavolo. E il messaggio che Giacomo ci dà è che l'atteggiamento orgoglioso di un individuo, sempre orgoglioso, è incompatibile con la professione di fede in Gesù Cristo. E come direbbe Giacomo, la sua fede è morta. La sua fede è morta. Quindi per tendere all'umiltà abbiamo bisogno di riconoscere quattro verità che Giacomo ci presenta in questo passo. La verità riguarda noi stessi, la verità riguardo a Dio, la verità riguardo all'orgoglio. Ora vediamo l'ultima importantissima verità, la verità riguardo alla nostra responsabilità. Versetto 17. Giacomo scrive: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ciò vuol dire che dal momento che sappiamo qual è la cosa giusta, siamo responsabili di farla. Siamo responsabili di farla. È come se dicesse ancora Giacomo: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. E quindi vedete che Giacomo sta sempre ripetendo la stessa esortazione a mettere in pratica la verità che noi conosciamo. Quindi questo è proprio in sintesi il messaggio che Giacomo ci sta dando in questa lettera. E lui ci sta dicendo che la conoscenza senza la pratica è peccato. È peccato. E voglio che notiate il passaggio del pronome voi all'espressione chi. Chi dunque, dice Giacomo. Questo cambiamento ci permette di comprendere che Giacomo qui ci sta dando un principio generale che si può applicare ad ogni aspetto della vita cristiana. Quindi questo detto descrive quello che viene chiamato peccato di omissione. Allora, cos'è il peccato di omissione? È quando non facciamo quello che è nostro dovere fare. Secondo la Bibbia, il peccato non viene commesso solamente quando facciamo qualcosa di male, qualcosa che Dio ci ha ordinato di non fare, e questo si chiama peccato di commissione, ma anche quando non facciamo qualcosa che Lui ci ha ordinato di fare. E per capirci, anche nella nostra società conosciamo questo tipo di concetto. Infatti il codice penale prevede, ad esempio, il reato di omissione di soccorso, lo conosciamo bene, che consiste nel non prestare soccorso ad una persona che invece ne avrebbe bisogno. Quello quindi che caratterizza questo reato è il rifiuto di compiere un'azione giusta. Non di fare il male, ma di rifiuto di compiere un'azione giusta. Quindi Giacomo vuole darci lo stesso principio spirituale, vuole sottolineare il fatto che quando non facciamo ciò che sappiamo essere giusto, stiamo commettendo un peccato. Allo stesso modo di quando facciamo ciò che è ingiusto. Quindi vuole dirci che siamo responsabili. Siamo responsabili sia quando facciamo il male, sia quando non facciamo il bene. E guardate, Gesù ha insegnato molto su questo tipo di peccato. In molte delle parabole che Gesù stesso ha raccontato, le persone venivano giudicate per non aver fatto il bene. L'uomo malvagio della parabola dei talenti, ce lo ricordiamo, lui fu condannato non per aver fatto il male, se ci pensiamo, ma per non aver fatto il bene, perché aveva nascosto i suoi talenti sottoterra. Anche nel suo insegnamento sulla fine dei tempi, Gesù sottolinea lo stesso principio. Le persone saranno condannate per non aver fatto del bene ai membri del suo popolo, non per non aver fatto il male. Quindi quello che è implicito nell'insegnamento di Gesù è che quando non facciamo il bene, stiamo automaticamente facendo che cosa? Il male, il peccato, il male. Quindi siamo responsabili di fare il bene che conosciamo. E in prima Giovanni 4:20 leggiamo questo principio applicato proprio al comando basilare di amarci gli uni gli altri. Cosa dice Giacomo? Se uno dice: io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Quindi la scrittura ci ordina di amarci gli uni gli altri, non è vero? Qui abbiamo tutte e due le violazioni di questo comando. Abbiamo il peccato di commissione, odiare il fratello, ma abbiamo anche il peccato di omissione. Qual è? Non amare il fratello. Non amare il fratello. E noi stiamo sempre a cercare di concentrarci sull'evitare di odiare il fratello, non è vero? Non devo odiare mio fratello, non devo odiare. Ma ci stiamo chiedendo, ci vogliamo chiedere, ma lo sto amando? Lo sto amando veramente? Lo sto amando come Dio vuole che lo amo? Stiamo mostrando amore? E quindi Dio ci ritiene responsabili in entrambe le direzioni. Tornando al nostro passo, quindi il principio che Giacomo ci dà si applica ad ogni aspetto della vita cristiana, si applica al contesto delle chiese a cui scrive. E lui dice e inizia ancora con questo dunque, quindi fa comprendere che siamo proprio alla presenza di un'affermazione importante, la conclusione del suo ragionamento. Lui dice: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Allora, cos'è il bene? Cos'è il bene che sappiamo fare? È certamente la sottomissione alla volontà di Dio. Allora a questo punto qualcuno potrebbe dire, ma come possiamo conoscere la volontà di Dio? Mi piacerebbe proprio saperlo. Qual è la volontà di Dio per me, per te? Ecco, guardate, la lettera di Giacomo ci dice costantemente qual è la volontà di Dio per noi. Ce l'ha detto sempre, ce l'ha mostrato in tutti gli argomenti che abbiamo affrontato. Ci ha detto che dobbiamo ricevere la parola di Dio, ci ha detto che dobbiamo amare i nostri fratelli senza favoritismo, che dobbiamo domare la nostra lingua, che dobbiamo vivere insieme mostrando la saggezza di Dio, che non dobbiamo giudicare il nostro prossimo, che dobbiamo vivere in umile sottomissione a Lui. Quindi Dio ci ha fatto conoscere la sua volontà. E quindi qual è la nostra reazione? Se noi sappiamo qual è il bene, allora lo dobbiamo mettere in pratica, perché siamo responsabili di farlo. E quello che Giacomo vuole dirci alla fine del suo pensiero è che noi non abbiamo più scuse per non fare la volontà di Dio, quella volontà che noi ora conosciamo. E quindi siamo tremendamente responsabili davanti a Lui. E Gesù insegnò questo principio nella parabola dei due servitori. Luca 12, versetto 48 dice: a chi è stato molto dato, a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. A chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Quindi, cari fratelli, cari sorelle, dobbiamo comprendere proprio alla fine di questo messaggio il peso della nostra responsabilità che abbiamo ogni volta quando ascoltiamo la parola di Dio o che la meditiamo o che la studiamo. Perché più conosciamo la volontà di Dio, più conosciamo la verità e più non abbiamo scuse per non metterla in pratica. È una grande responsabilità. Quindi l'umile sottomissione alla volontà di Dio è l'unica condotta sana che possiamo avere. E il Signore vuole che impariamo a dipendere dalla sua guida e dalla sua volontà. Per questo ci ha fornito queste quattro verità che ci permettono di avere un atteggiamento umile. Quindi la verità riguardo a noi stessi. Qual è? Siamo fragili, siamo umili. La verità riguarda Dio, che Lui è il sovrano, è completamente in controllo di tutta la nostra esistenza. La verità riguarda l'orgoglio, che è un peccato grave agli occhi di Dio. E la verità riguarda la nostra responsabilità. Siamo responsabili di mettere in pratica tutta la verità che conosciamo e che ascoltiamo. E guardate, ricordare queste quattro verità basilari ci deve portare a pregare. E a pregare ogni giorno dicendo: eccomi Signore, sono pronto a fare la tua volontà. Dammi un cuore umile, un cuore che è disposto a fare la tua volontà. Fammi vedere quello che tu vuoi che io faccia per te. E donami anche la forza per compierlo. E così, in conclusione, che questo sia l'atteggiamento di tutti noi che siamo discepoli di Cristo. Vivere in un altro modo, Giacomo dice, è peccato. Preghiamo. Caro Padre, io voglio ringraziarti per la profonda verità che è contenuta in questo versetto, che smaschera, mette a nudo le nostre debolezze, le nostre scuse, le nostre giustificazioni, Signore. Caro Padre, aiutaci ad essere umili, aiutami a essere umile nella mia vita, con la mia famiglia, al lavoro, qui nella Chiesa, Signore, perché lo so, io sono orgoglioso, come lo siamo tutti, Signore, perché questa radice nel nostro cuore. Aiutaci a mettere in pratica queste, a ricordarci queste verità, a ricordarci che Tu sei un Dio grande che conosce perfettamente ogni aspetto della nostra vita e che possiamo affidarci di tutto cuore a Te per dipendere da Te, Signore. Ti preghiamo che lo Spirito Santo ci porti questa settimana a mettere in pratica in questo modo la Tua parola. Te lo chiediamo nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen.